Ezechiel 33, versetto 7. Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa d'Israele. Quando dunque udrai qualche parola della mia bocca, avvertili da parte mia. Soprattutto questo pensiero, io ho stabilito te come sentinella. Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, maestri ed evangelisti. E le Sacre Scritture ci dicono che questi uomini devono vegliare sulle nostre anime e rendere conto nel giorno del Signore. Vogliamo che sappiate che siamo qui per servire il Signore e per servire voi. Siamo disponibili e vogliamo fare ciò che Dio ci chiede. Egli ha posto delle sentinelle sulle mura di Sion. Quando a volte lanciamo ammonizione o avvertimenti, non è perché vogliamo qualcosa per qualcun altro, fare qualche male. No, siamo sentinelle. Dio ha aperto i nostri occhi e non deve accadere nulla che danneggi la Chiesa. E quando il nemico si propone di farlo, dobbiamo ammonire, dobbiamo avvertire. Questo è ciò che hanno fatto i profeti e gli apostoli. Vorrei anche leggere brevemente alcuni passi dal profeta Isaia e poi dal Nuovo Testamento. Isaia 44, dal versetto 24 fino alla prima parte del versetto 26. Isaia 44, 24. Così parla il Signore, il tuo Redentore, colui che ti ha formato fin dal seno materno. Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose. Io solo ho spiegato i cieli, ho disteso la terra senza che vi fosse nessuno con me. Io rendo vani i presagi dei impostori e rendo insensati gli indovini. Io faccio indietreggiare i saggi e muto la loro scienza in follia. E ora viene la parte importante. Io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. Noi crediamo in questo. Il Signore ha mandato i suoi servi e profeti presto e tardi. Ha annunciato tutto in anticipo, in modo che possiamo vedere la veridicità di Dio attraverso il compimento della parola profetica. Dio non ha parlato in segreto. Dio non ha operato in segreto. È diventato noto a tutta la terra che Dio mantiene la sua parola, che realizza le sue promesse e porta avanti i consigli proclamati dai suoi servi e messaggeri. Vorrei continuare a leggere da Isaia 46, Isaia 46, versetti 10 e 11. Io annuncio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose che non ancora sono avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Ora leggo il versetto 11, ma con un po' di esitazione, ma lo leggo lo stesso. Chiamo da oriente un uccello da preda, da una terra lontana l'uomo che effettui il mio disegno. Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire. Ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Non voglio riprendere questo pensiero, ma come sapete ci sono sempre persone che trovano un passaggio nella Bibbia e se qui c'è scritto chiamo mio uomo, ci sono anche persone così, se lui è rivolto a est, anche loro si orientano. Non dimenticherò mai quel giorno, è successo in Israele, nella città di Eilat, quando sono rimasto lì per 3 giorni o 2 giorni, improvvisamente ho sentito un rumore la sera, quando stava diventando un po' buio nell'acqua. E un uomo stava battezzando tutto ciò che passava. E ho visto cosa è successo. Per farla breve, si trattava di un uomo proveniente dal Giappone e disse: è scritto nella Bibbia, un uomo verrà dall'Oriente e io sono quell'uomo. E allora io ho detto, tu vieni dall'Oriente e sei un uomo, ma certamente non l'uomo di cui Dio ha parlato. Amati, non è la pretesa, ma il frutto di un ministero che legittima una chiamata e una missione divina. Non sono le parole, ma ciò che Dio può fare a dimostrarlo. Questa è la prova. E perché lo sappiate, io non sono certo quell'uomo, ma sto facendo la parte che Dio mi ha dato da fare. E vorrei dirlo molto chiaramente qui, in questo luogo oggi. Di tanto in tanto ci sono persone che fraintendono qualcosa e poi applicano a me passi della Bibbia che non si applicano a me. Alcuni lo fanno con buone intenzioni, altri con cattive intenzioni. Vorrei dire questo. Non ho alcuna pretesa se non quella di essere stato chiamato e incaricato dal Signore di servire. Non sono nulla di speciale e non lo sarò mai, ma la parola di Dio è diventata una e tutta per me. Non sono un anziano di una chiesa locale, come a volte persone la pensano. Ci sono state delle persone che hanno cercato di spiegarmi cosa è un anziano e io ho dovuto semplicemente dire a loro: potete smettere di leggere perché la parola che voi leggetemi non si applica affatto a me. L'anziano di una chiesa non viaggia per il mondo. Il Signore non gli dice ti manderò di città in città. Questa è una missione completamente diversa. Gli anziani di una chiesa hanno il compito di pascere una chiesa locale, di essere il pastore, di vegliare su di essa e di svolgere il loro servizio in essa. Chiunque conosca le scritture sa che gli anziani sono stati nominati qui e là nelle chiese. Paolo scrive a Timoteo che deve fare il viaggio e nominare gli anziani nelle singole chiese. E poi viene descritta la condizione di un anziano che deve essere nominato al ministero. E come ho appena detto, la parola assolutamente non si applica a me. Non sono stato nominato come un anziano, ma sono stato messo da Dio al servizio di tutta la Chiesa. Il mio ministero non è limitato a questo luogo o a questa chiesa o a questo paese. È un messaggio divino che il messaggero ha portato. E questo deve essere portato in tutto il mondo. Vorrei leggere per questo il capitolo 1 di Galati. Galati, capitolo 1, versetto 15. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché io lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai subito in Arabia, quindi ritornai a Damasco.
Im Apostelamt hinaufgegangen. Nein, ich begab mich nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück.
Eine göttliche La chiamata e la nomina divina al ministero non ha nulla a che fare con una scelta che le persone possono fare, ma è stata una decisione fatta da Dio sulla base della predestinazione divina. Vorrei leggere la seconda parte, cioè il capitolo 4 di Galati. Galati, capitolo 4. Volevo memorizzare i passaggi. Forse non c'è nemmeno bisogno di leggere tanto. Lo dico solo per il bene di coloro che potrebbero essere turbati. State tranquilli. Dio ha conosciuto il cammino di ogni persona dall'inizio alla fine. Dio è onnisciente, conosce l'esito di una questione prima ancora che sia iniziata e fa in modo che tutto si concluda in modo glorioso e che tutti coloro che sono destinati a raggiungere la meta la raggiungano per grazia. Vorrei leggere il capitolo 4 di Colossesi e trasmetterlo a voi come richiesta di preghiera, come Paolo ha fatto qui in quei giorni e anche è vicino al mio cuore. Colossesi capitolo 4 dal versetto 2. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra e porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere, parlandone come devo. È un dovere sacro che ci è stato imposto in virtù di una chiamata divina. La responsabilità di proclamare la parola è più grande di qualsiasi altra responsabilità sulla terra. E quando oggi dico in questa sede che la mia responsabilità è più grande di quella di un presidente Reagan o del futuro presidente Bush o Gorbaciov, Dio li ha messi a occuparsi delle cose terrene, come il nostro signor Kohl e il nostro onoratissimo signor von Weizsäcker e altri in altri paesi, ma queste persone hanno solo un compito terreno, un compito politico da svolgere. I politici vanno e vengono, ma noi siamo stati incaricati da Dio di proclamare il consiglio eterno del nostro Dio e di portare la parola di Dio in tutto il mondo e di comunicare ciò che il Signore ha da dire al suo popolo in questo momento, in questo tempo. Qualcuno potrebbe pensare che non siamo andati troppo lontani in questo giudizio, magari? No, la responsabilità connessa all'eternità deve essere la più grande perché trascende il tempo e lo spazio ed è destinata all'eternità. Per questo la Bibbia parla di un Vangelo eterno, eternamente valido. C'è un punto che vorremmo sottolineare anche questa mattina. Ci sono sempre persone che vogliono fare qualcosa nel regno di Dio, che vogliono aiutare Dio. E quando penso alle tante interpretazioni del tuono o simile, e ognuna di esse è diversa. Poi arrivo alla conclusione e prendo la citazione del fratello Branham che è completamente è coerente con la Bibbia. Egli disse: come nessuno conosce la venuta di Gesù Cristo, così nessuno conoscerà il mistero dei sette tuoni. Lo si può leggere nero su bianco nel libro dei suggelli. Eppure ci sono persone che dicono tali e quali sono ora i sette tuoni. E come abbiamo appena visto, ogni interpretazione è diversa. E ci sono anche quelli che vorrebbero spingermi. È troppo lento per loro. Dovrebbe accadere questo e quello. Se potessi farlo, l'avrei già fatto. Ma è l'opera di Dio, il lavoro di Dio, l'attività di Dio. E io starò attento a non portare il fuoco degli altri sull'altare di Dio. Una parola a tutti coloro che desiderano un battesimo biblico dallo Spirito, che portano nel cuore il desiderio profondo di essere suggellati dallo Spirito Santo per il giorno della nostra redenzione corporea. Caro cuore, non scoraggiarti, Dio manderà l'ultima pioggia, Dio farà rivivere la sua opera e il suo popolo. Non so perché stia ancora aspettando, ma questo lo so, non è in ritardo. Guardate il mondo religioso di oggi. Quanti movimenti carismatici ci sono? Le persone barcollano avanti e indietro e alleluia avanti e indietro e poi vanno per la loro strada. Ciò che Dio farà alla fine nella congregazione nuziale deve distinguersi ed essere diverso da tutto ciò che è stato fatto prima. La gente non deve dire: sì, qui è simile a quello che c'è là o là. No, Dio farà qualcosa di nuovo, di meraviglioso, di inedito. Ma dobbiamo aspettare che questo accada. C'è anche qui qualcuno che chiedono se la gente cadrà nella nostra congregazione. Sapete che quando vedono qualcosa c'è un evangelista e prima che lui tocca le persone, questi già cadono. Il fratello Rus dice, soffia su di loro. Sì, l'ho visto da vere, che mi crediate o no. A Londra, nel Royal Albert Hall, dove erano riuniti circa 6.000 persone, l'evangelista americano disse improvvisamente: guardatemi tutti ora, perché lo Spirito Santo sta uscendo da me. È in me. E cosa posso dirvi? Fece un ulteriore passo avanti. Alzatevi tutti e stendete la mano verso di me e riceverete lo Spirito Santo. Io ero l'unico a rimanere seduto con il cuore straziato. Perché? Perché vogliamo qualcosa di vero. Deve venire da Dio. Non vogliamo altro. Ho un suggerimento da fare. Iniziate a ringraziare Dio per ciò che già ha fatto per noi. Dal primo giorno di quest'anno facciamo le cose in modo diverso rispetto all'anno scorso. Adottiamo un atteggiamento di fede verso Dio. Pensiamo e crediamo positivamente e iniziamo a ringraziare il Signore. Perché, siete sinceri, nel profondo del nostro cuore sappiamo che il Signor Gesù Cristo deve e vuole prima completare e preparare completamente la sua Chiesa, che porterà a casa senza macchia né ruga. Egli darà la potenza della resurrezione, la potenza della trasformazione, tutto darà per grazia. Vedete, lo Spirito Santo opera in modi diversi. Lo Spirito condanna il peccato. Lo Spirito porta al pentimento. Lo Spirito trasfigura la parola. Gesù ha detto: quando lo Spirito Santo sarà venuto, allora mi glorificherà. L'opera dello Spirito Santo è così varia. E oserei dire, l'abbiamo già sperimentata in gran parte. E molti hanno ricevuto più di quanto si rendano conto. Naturalmente, anche su questo punto ci deve essere chiarezza. Crediamo che Dio fa delle battesimi biblici. Ma come ho appena detto, a che cosa serve se milioni di persone di questa generazione parlano in lingue? Che tipo di parlare in lingue è? Di che cosa si tratta? È confusione. e Babilonia sono rimasti nelle vecchie tradizioni, hanno portato con sé tutti i vecchi insegnamenti come lievito e tutto è lievitato di nuovo. È lievitato in modo acido di nuovo. Noi crediamo che Dio ci riporti alla verità. Crediamo che Dio ci sta penetrando con la sua parola, che non vogliamo più presentare nulla, non vogliamo essere nulla, ma abbiamo solo un desiderio nel cuore di essere benedetti da Dio e ricevere tutto ciò che ci ha promesso. È ciò che è necessario per raggiungere l'obiettivo, ciò, la trasformazione del nostro corpo che è scadente e poi essere portati in alto per incontrare il Signore. Care anime, cari fratelli e sorelle, ringraziate Dio per il desiderio che ha messo in voi. E il fratello Branham ha detto in modo così bello: se Dio ha messo in noi il desiderio di qualcosa, allora ha già pronto per noi ciò che desideriamo. Altrimenti non avrebbe potuto mettere il desiderio in noi. Recentemente a una conferenza dei fratelli ho letto dal profeta Isaia capitolo 28 che il Signore si alzerà e porterà a compimento la sua opera. Lui stesso lo farà. Ci sono cose che Dio ha usato per fare gli uomini, ma una cosa l'ha riservata a se stesso, la redenzione della sua Chiesa, l'edificazione della sua Chiesa, il completamento della sua Chiesa, il ritorno a casa della sua Chiesa. Questo lo fa lui stesso. Non ha detto a Pietro: tu costruisci la mia chiesa. Non ha detto a Paolo: fallo tu. Che cosa ha detto? Io costruirò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Lui lo sta facendo. Guardate, quello che dobbiamo capire è questo. Dio ha usato il fratello Branham per rivelare la parola, per mettere le promesse per questo tempo sul lampione e per immagazzinare il cibo spirituale. E ora è il tempo della distribuzione. Ora possiamo distribuire ciò che Dio ci ha lasciato. Ma il compimento avverrà in tutto il mondo nello stesso tempo. Ciò che ora sta succedendo su tutta la terra da decenni sarà fatto nell'ultimo turno, quando arriverà al culmine, in tutta la terra allo stesso tempo, attraverso lo Spirito di Dio in tutti i veri credenti. Questo succederà in tutta la terra allo stesso tempo. Allora non sarà più necessario che venga un fratello speciale, ma Dio scenderà in modo speciale per portare a compimento la sua opera. Ma noi dobbiamo aspettare questo tempo e superare questo tempo ed essere onesti per vogliamo essere onesti per una volta. Se il Signore fosse venuto 10 o 20 anni fa, quanti di noi che sono qui oggi e in tutta la terra non avrebbero avuto l'opportunità di essere incluso o scritto anche della dottrina della parousia, che è molto diffusa. Ci sono persone che sostengono che Gesù Cristo sia tornato su questa terra nel 1963. E una persona che la sostiene di più è arrivata alla fede solo nel 1974, ma Gesù, a loro parere, è già venuto nel 1963. Sì, allora sarebbe troppo tardi per lui. Siamo arrivati al punto che queste persone non riescono più a pensare con chiarezza, né tantomeno a parlare con chiarezza. Abbiamo cercato la parola. Parousia non significa solo presenza, ma presenza fisica. Solo quando entro in questa sala è parousia. Se non sono qui, allora si tratterebbe di una fantasia sulla mia presenza. Ma se non sono qui, non c'è parousia. Ci sono persone che vogliono essere qualcosa di speciale e non si rendono conto di mancare la meta. Noi non li giudichiamo, le cose vanno già abbastanza male per loro, ma vogliamo sottolinearlo chiaramente. Questo Gesù che vi è stato tolto, così sta scritto, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare al cielo. Quando Gesù tornerà, non sarà qui sulla terra, io sarò in cielo allora. Amen. Quando Gesù tornerà, non sono qui sulla terra, sarà un cielo, verrà a prenderci per riportarci a casa. Non ha detto preparatemi un posto e poi verrò da voi. Ha detto vado a prepararvi un posto e poi verrò di nuovo ad accogliervi presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Amen. Questa è la parola santa di Dio. Come si possa fraintendere queste chiare scritture è un mistero per me. Il ritorno di Gesù Cristo è legato alla risurrezione di coloro che ci hanno preceduto. Perché prima risorgeranno coloro che sono addormentati in Cristo, e poi noi che siamo vivi e rimaniamo saremo trasformati e saremo presi per incontrare il Signore nell'aria. Un fratello che ha predicato qui nel 1976 ha cercato di convincermi per 2 ore che il rapimento, la trasformazione e tutto il resto avevano già preso luogo, è già successo. Ebbene, non si può ripetere questo, perché è fantasia che viene sviluppato da queste persone. Le tombe sono poi improvvisamente le denominazioni e si va di spiegazione in spiegazione. Sì, ma dove c'è scritto nella Bibbia? Sappiamo quali sono le denominazioni morte, perché lo dicono le Sacre Scritture. È l'ultima chiamata. Voi, popolo mio, uscite, separatevi, non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò, e sarete miei figli e mie figlie. Questa è la chiamata fuori, la preparazione. E poi l'altra cosa è la trasformazione, è il rapimento. E allora saremo per sempre con il Signore. Leggiamo ancora da Primo Timoteo. Primo Timoteo, capitolo 1, dal versetto 12. Primo Timoteo, versetto 1, dal versetto 12 nel capitolo 1. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Gesù Cristo, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me. Non al mio servizio o al tuo servizio. E vorrei sottolineare con molta chiarezza, alcuni dicono il ministero del fratello Branham, il ministero del fratello Frank o il messaggio del fratello Branham. Fondamentalmente è la parola di Dio, il messaggio di Dio, la Chiesa di Dio. Tutto ruota intorno a questo. Non abbiamo un ministero nostro. Siamo stati messi al servizio di Cristo, al suo ministero, al suo servizio, nella sua Chiesa. Ed è per questo che ci fa tanto male quando ci sono delle divisioni, quando c'è durezza di cuore e tante altre cose. Paolo dice: dove mai uno soffre e io non soffro con lui? Se tutti i fratelli sapessero come noi soffriamo per la situazione generale, verrebbero in lacrime e direbbero: perdonaci, perdonaci. Sapete com'era ai tempi di Salomone? C'erano due madri che pretendevano che un bambino appartenesse a loro. E che cos'era? Salomone, uomo pieno di spirito di Dio, disse: che vengano queste due donne, portino il bambino e mi portino un grosso coltello. Conoscete tutti la storia. Poi chiese alle due donne: questo bambino è tuo? E lei risponde sì. E all'altra: questo è il bambino tuo? Sì. Poi dice: ebbene, se appartiene a tutte e due, lo dividerò in due e ognuna di voi prenderà la metà del bambino. E quando prese il coltello, la madre gridò: non farlo, dai il bambino a questa donna. Che cos'era? Era lei la madre, aveva portato il bambino sotto il suo cuore. E l'altra disse: taglialo e basta. E poi disse: certamente questo non è la madre. Un fratello che divide il corpo del Signore non ha la corazza sul cuore, come l'aveva Aaronne con le 12 pietre che rappresentavano il popolo di Israele. Un vero uomo di Dio dirà: risparmia il gregge, risparmia la Chiesa. L'abbiamo capito? vorrei leggere un'altra parola. E vorrei dare questa parola a tutti noi per la nostra strada. Secondo Timoteo capitolo 1, versetto 7. Secondo Timoteo capitolo 1, versetto 7. Dio infatti ci ha dato un spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Così è scritto, Dio ti ha dato questo. Noi non solleviamo nessuno, ma siamo grati a Dio di avere una parte in quello che sta facendo ora. Dio farà in modo che i vari ministeri e servizi nel corpo del Signore possano lavorare insieme in armonia. Un'altra tristezza mi ha assalito quando il mio amato fratello mi ha detto questa mattina che era rattristato dallo stato delle cose nella sua città e nel suo quartiere. Cari, possa davvero accadere che ognuno trovi il suo posto. E vorrei dare un suggerimento a tutti i fratelli che sentono la chiamata di Dio. Servite la parola nella chiesa o dove Dio vi ha messo. E allora sarà chiaro se il Signore vi ha dato un ministero o no. Si può dire io sono questo o quello, oppure Dio mi ha messo a fare questo o quello, che sia giudicato dai ascoltatori. Ma Dio farà certamente in modo che ognuno si faccia, viene al suo diritto, se questo diritto è il diritto di Dio. Se abbiamo delle nostre idee, allora non può funzionare. Prendiamo a cuore questa parola e crediamo che valga anche per noi. Dio infatti ci ha dato un spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Non che ora ci mettiamo davanti a voi dicendo così, questo e quello facciamo. No, come disse Paolo, ci siamo presentati umilmente in mezzo a voi, senza nulla di nostro, ma annunciando la parola di Dio nella potenza dello Spirito Santo. Posso solo dire, se Dio vuole e noi viviamo. Non so se tutti hanno sentito l'ultimo annuncio che quest'anno morirò improvvisamente per un attacco di cuore e che anche il fratello Russ e il fratello Schmidt saranno portati via improvvisamente in questo contesto e che un colpo terribile colpirà la congregazione. Ho sentito di questa profezia e si continuava a ripetere così dice il Signore, così dice il Signore, finché alla fine ho messo giù il telefono perché non ero più disposto ad ascoltare a questo. Sappiamo che il nemico attaccherà più che mai. E sono pienamente consapevole delle mie condizioni fisiche. Sono consapevole che ho superato il limite, ma l'ho fatto non per l'ignoranza, l'ho fatto per l'impulso divino dell'amore di raggiungere il maggior numero possibile di persone su tutta la terra. Ma quando ho tutte quelle notti senza dormire a causa delle differenze orarie, dove il giorno diventa notte e la notte diventa giorno, a volte con differenze di orario di 8 o 12 o 6 o 4 ore, e questo più e più volte, allora si sente nel corpo. E ho detto a quest'uomo che sostiene di essere un profeta, che sostiene di essere molte cose, io l'ho detto, non voglio andare a casa nell'89, voglio andare a casa meglio adesso, voglio andare a casa adesso. Ma sapete quando tornerò a casa? Solo quando il Signore mi chiamerà, non prima e non dopo. È solo quando il compito a cui Dio mi ha chiamato sarà stato portato a termine. Non conosco Dio in un altro modo. Ma vi rendete conto che il mondo intero è lasciato solo? E gli attacchi sono qui diretti a noi. C'è una parola che si applica a nostro Signore nel profeta Zaccaria. Colpisci il pastore e le pecore si disperderanno. Satana prende di mira coloro che Dio ha incaricato di proclamare il suo santo consiglio, come lo ha consegnato e lasciato a noi. Chi è stato ucciso? I falsi profeti o i veri profeti? I veri profeti sono stati uccisi. E il Signore ha detto, vi ho mandato i miei profeti presto e tardi. Alcuni li avete perseguitati, altri li avete lapidati, altri ancora li avete uccisi, eccetera, eccetera. Il Signore farà grandi cose e quando non ci sarò più qui, ci sono anche altri fratelli, ma c'è un debole desiderio in me di essere incluso e sperimentare questo che Dio farà. Credo che sia stato il mio amico fratello Kupfer a dirmi, fratello Frank, vogliamo sperimentare insieme ciò che ci hai predicato. E io dissi, dopo tutto ho solo trasmesso ciò che abbiamo ricevuto dal Signore. Non ho promesso nulla che Dio non abbia detto. Ma le promesse di Dio sono sì e amen. Se mi chiedete cosa ho nel mio cuore, posso dire ho in cuore di scrivere un'enciclopedia, un'opera di consultazione come non c'è mai stata sulla terra, che spiega Dio e il suo piano con l'umanità in forma concisa, sotto parole chiave speciali come inizio e poi tutto ciò che la Bibbia dice sull'inizio. E ve lo dico già oggi, se Dio lo permette ed è nella sua volontà, in tutte le lingue, per dare in conclusione un'informazione divina su questa terra, per tutti coloro che la cercano. Non ci sarà un spazio vuoto, non preoccupatevi. ma vorrei poter dare un tale manuale divino all'umanità nella speranza che non accada solo quello che è successo ai tempi della riforma, che è stata inferta una ferita di spada, ma che l'intera Babilonia venga abbattuta e tutti coloro che Dio vuole chiamare fuori vengano chiamati fuori. Allo stesso tempo vorrei sforzarmi di garantire trasmissioni radiofoniche e, se necessario, televisive. In ogni caso, mi sta a cuore portare questo messaggio puro, chiaro e divino al popolo. I uomini sono stati tenuti nell'errore di generazione in generazione. Hanno il diritto di sentire la verità e per grazia possiamo ringraziare il Signore di aver sentito la pura verità e che ci è stata rivelata. Ma tuttavia mi aspetto che in quest'anno 1989 la rotta sia tracciata in tutti i sensi. Solo Dio sa se ci sarà la grande svolta. In fondo, Lui ha tutte nelle sue mani. Noi siamo a sua disposizione e diciamo: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E il punto è anche questo, che l'ultimo messaggio può essere riassunto e messo a disposizione dell'umanità. Ci sono fratelli americani che dicono che sono disponibili circa 1000 sermoni del fratello Branham. Io penso che ce ne siano circa 500, ma sia come sia, non si possono pubblicare 500 sermoni, ma si può riassumere la somma del tutto. Tutto ciò che si trova e si troverà in questi sermoni e poi darlo all'umanità e renderlo disponibile. Non preoccupatevi, il Signore è seduto sul trono, sta aspettando che tutti i nemici diventino il suo scabello. Ha iniziato e anche porterà a termine la sua opera in modo glorioso. Sia lodato e benedetto il suo santo nome. Auguro a tutti noi di essere in contatto e in comunione con Dio più che mai. Quanti sentono che la comunione con il Signore deve diventare più intima? Quanti la desiderano? Amen. È nei nostri cuori. Quanti sentono che anche la nostra comunione reciproca deve diventare più intima, più profonda, più sentita? Amen. Dio lo darà a tutti noi per grazia. Riverserà il suo santo amore nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Lo ha già fatto in larga misura e continuerà a farlo. Sia lodato e benedetto il suo santo nome. Amen. Signore fedele, ti ringraziamo insieme per questo giorno di grazia del nuovo anno, per averci permesso di venire questa mattina e per averci parlato di nuovo, Signore. attraverso la tua preziosa e santa parola, Signore. Signore, ti ringraziamo perché anche le persone e anche i giovani sono pronti a percorrere il cammino con te, Signore. Ti adoriamo, Signore, e siamo così felici, Signore, di avere una conoscenza benedetta. Gesù è mio. Alleluia, Signore. Dio fedele, ti ringrazio per i miei fratelli, per le mie sorelle, per tutti coloro che sono venuti da ogni parte, da est e ovest, da sud e da nord, Signore, perché ci è stato permesso di avere comunione qui con te, Signore, e con le tue parole, Signore. Signore, ora ti prego con fervore che tu li benedica tutti, Signore. Sappiamo, Signore, che non sappiamo quando saremo chiamati, ma, Signore, se è la tua volontà, fa che possa accadere che ci incontriamo di nuovo. E se non sarà qui sulla terra, fa che sia nella luce di lassù con te, Signore, nel tuo regno, nella tua gloria. Signore, ti prego, fai la grazia anche al mio caro fratello Frank, Signore. Rafforzalo nello spirito, nell'anima e nel corpo. Dona la grazia a tutti, oh Signore, anche sulla via del ritorno di casa. Ti prego, Signore, ora preghiamo anche per i malati e per le intercessioni che sono qui davanti a noi, che tu li ascolti, esaudisci, che tu li aiuti, perché tu sei il grande medico, tu sei l'aiuto in ogni necessità, Signore. Lode e grazie a te, nel nome di Gesù. Signore fedele, ora ti chiediamo anche di essere con noi durante il battesimo. Fa la grazia, Signore, a mio fratello. Dona la grazia a coloro che vengono battezzati. Ti chiedo tutto nel nome santo di Gesù.
Amen.
Amen. Amen.